Da un mister all'altro. A un altro mister.
Abbiamo in collegamento con noi Gianluca Falzini. Buonasera Gianluca.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera Gianluca, un amico e, come dire, insomma, anche un vincitore di titoli a livello giovanile con la Roma. Possiamo definirti un allenatore moderno, se poi andiamo poi a scoprire che cosa significa moderno. Però con te volevo proprio affrontare un elemento di grande modernità, se vogliamo, no? Grande attualità, che è questa difesa del Barcellona di Flick, che sul rinvio del portiere si porta sulla metà campo per indurre l'avversario a sbagliare. Insomma, voglio dire, e lo fa come non lo fa nessuno in Europa. Secondo te questo è una forzatura, è un'esasperazione, è una cosa che ti puoi permettere perché c'hai 11 giocatori, uno più forte dell'altro? Che cos'è per te?
Innanzitutto Flick sta giocando con una difesa, diciamo, con una fase di non possesso, diciamo, diverso da tutte le altre squadre d'Europa da un anno e sette mesi, insomma. Credo che abbia perso la semifinale della Champions League, la finale, l'accesso alla finale di Champions, perché per la loro mentalità, per continuare sempre comunque a attaccare, a dominare il gioco e con tanti uomini. Ci ricordiamo, insomma, che Acerbi, che è sinistro, prettamente sinistro, si è ritrovato a fare un gol sotto l'incrocio dei pali a un minuto dalla fine, dopo che Yamal aveva preso un palo, e su una ripartenza il Barcellona ha perso la possibilità di disputare una finale. Io credo che sia una mentalità, Giulio, nel senso che innanzitutto non sempre come prima palleggiano da basso, perché forse ho reso conto che a volte, perdendo palla nella loro zona 1, diciamo, zona 2, è pericoloso, perché poi ti ripartono e rischi di fare, appunto, avere pericolo di prendere gol. C'è da dire che te lo puoi permettere perché, come hai detto tu, hai una serie di giocatori veramente straordinari, importanti. Hai il giocatore che in questo momento, senza ombra di dubbio nel mondo, ha il talento più importante, che è Lamine Yamal. E sta bene, perché ricordiamoci che i primi 2 o 3 mesi ha sofferto di pubalgia, invece adesso è un paio di mesi che sinceramente è ingiocabile, e quindi quando, insomma, ma non solo Yamal, insomma, c'hai Rafinha, c'hai Fernand Torres, c'hai Pedri, Rodri, insomma ce n'hai tanti, veramente tanti. Chiaramente l'allenatore è intelligente e sfrutta le qualità e le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, che allena. Devo dire, da allenatore forse di stampo, tu mi hai chiamato moderno, ti ringrazio, ma di stampo un po', insomma, italiano, che a volte la fase non possesso del Barcellona mi rende un po' basito, perché, insomma, forse c'era Zema che si comportava così.
Ma infatti hai citato subito la sconfitta in semifinale, cioè ti eri già tradito all'inizio dell'intervento.
No, ma sai, allora io adoro, allora ti spiego, no Giulio, ma allora io ti spiego, io adoro gli allenatori che hanno coraggio, e Flick ha coraggio, su questo non c'è un bel dubbio, perché giocare in quel modo lì bisogna essere al limite della sconsideratezza, nel senso che a volte
e due
le avversarie, sì, a volte le squadre avversarie è due, ma cioè, non si può avere tutto. Io credo che quella sia, il Barcellona è una squadra rock and roll, però ti concede tanto, soprattutto nel calcio moderno, quando non c'è più il fuorigioco passivo, quindi insomma c'è da dire che è un po' molto rischioso, però la palla ce l'hanno loro, e quando hanno la palla loro la palla sorride, perché, come dico io, nel senso che hanno tantissime qualità, tantissime opzioni per far male agli altri, quindi loro sanno che le partite possono finire 5-3, 5-1, 3-0, 3-2, però insomma riescono comunque a fare più gol degli altri.
Esatto. No, il concetto... no, scusami, non ti volevo interrompere.
No, no, ma è finito, nel senso che il concetto loro è di recuperare il prima possibile la palla. E quindi esasperano questo concetto di recuperare il prima possibile la palla, stando altissimi, e quando anche c'è la palla scoperta, sì, scappano, ma scappano tra virgolette, cioè scappare vuol dire correre indietro,
sì.
Scappano, ma insomma non così,
trotterellano,
no, ma corrono, però insomma non è che i quattro del Barcellona sono Maldini, Thuram, Nesta, Cannavaro e compagnia cantante, insomma sono dei ottimi giocatori, ma non sono quattro campioni, quindi insomma le qualità sono, insomma fanno fatica anche loro a volte, non è che...
No, non c'è dubbio, no, ma poi ora andiamo poi anche a cercare di trovargli i fianchi scoperti, no? Però prima parlavi di non possesso, però insomma intanto questa idea di gioco di Flick di possesso ne fa tanto, perché ha una media di oltre il 60% e la precisione dei passaggi dell'avversario è la più bassa dell'avversario del Barcellona, la più bassa dei top 5 campionati europei. La percentuale di completamento dei passaggi del Barcellona è altissima, siamo quasi vicini al 90%, e poi a livello statistico fanno sempre un gol, di media fanno un gol più di quegli altri, ecco, siamo a 2,75 fatti contro 1,75 subiti.
Esatto, e l'altra cosa che mi piace molto di Flick è che ultimamente sta provando Dani Olmo ma nel ruolo di mezzala sinistra, a volte insomma è comunque un giocatore di altissima qualità, mi piace moltissimo, lo seguo da quando era al Red Bull, e ti dico, mi fa piacere, perché appunto dico mi piace Flick perché è un allenatore che gli 11 migliori li mette in campo, poi sono questi 11, no, che devono trovare,
interpretarla,
l'azione, interpretare, esatto, ma quando tu hai, ti ripeto, Yamal, Fernand Torres, Serafini, Dani Olmo, De Jong, Fermín López, insomma, ripeto, Pedri e compagnia cantante, cioè sono veramente tanti gli interpreti, come hai detto te, che non, ecco, non rimango tra virgolette sorpreso del fatto che tu mi dica Luciano, guarda, il 90% di passaggi,
praticamente
di percentuale di passaggi, e praticamente, quindi vuol dire che su 10 passaggi ne sbagliano uno, capisci che siamo a un livello veramente, io credo che superiore a loro c'è solamente un'altra squadra del Barcellona dove c'era Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, certo, Neymar, eccetera eccetera, quelli
e Fabregas,
campioni con la C maiuscola, e un livello diverso, però veramente questo Barcellona mi piace perché è coraggioso, perché l'allenatore secondo me, anche rischiando tanto, però vuole infondere coraggio ai propri giocatori, e ripeto, a volte da allenatore comunque che ha fatto il difensore in Italia, anche se era un difensore che mi piaceva
andare
più che difendere, sì, però ho avuto Sacchi, ho avuto Prandelli, che a Firenze lo conoscete molto bene,
appena
e mi hanno e mi hanno insegnato, mi hanno inculcato la fase di non possesso, come si deve fare, ecco, a volte vedo delle cose del Barcellona, insomma, mi lasciano perplesso, però ti ripeto, sono fighi, è rock and roll, quello che fa il Barcellona è assolutamente rock and roll, quindi
Gianluca, e parlavi di coraggio, e se parliamo di coraggio bisogna pensare a quanto possa sembrare folle anche questo fuorigioco del Barcellona, perché effettivamente bisogna voler rischiare, essere disposti a rischiare tantissimo, tant'è vero, abbiamo anche un dato, no? Il dato medio dei gol subiti è 1,75, che non è proprio banale, però io sono andato a cercare un po' di dati, Gianluca, e qui sembra che abbiano fischiato 164 fuorigioco, a una media tipo di 7 fuorigioco a partita il Barcellona, e questa è una cosa strana, se il dato non mente, nei campionati europei ne ha tantissimi anche il Parma. Che mi dici di questo?
Allora, è un dato per il Parma particolare, per il Barcellona
in effetti sì, cioè, per quello mi piaceva, perché il Barcellona non è altro che una conferma, no? Cioè, ti mettono l'avversario mediamente 7 volte in fuorigioco a partita, che è già un numero,
quasi 2 gol a partita, mi hai detto 1,75.
Esatto,
giusto, Giulio?
Esatto. Ma il Parma non me l'aspettavo, Gianluca.
No, neanche io, perché l'allenatore del Parma gioca come l'Arsenal, nel senso soltanto che non ha le qualità singole dell'Arsenal, cioè gioca non come l'Arsenal, però ha la mentalità di Arteta, nel senso che
spiegacelo.
Ma gli piace la ripartenza, il Parma gioca con un blocco basso di giocatori e con un paio di giocatori davanti, uno che tiene palla, che appunto è Pellegrino, e l'altro che gli gira attorno, che attacca molto forte la profondità. Ma ripeto, io devo essere onesto, io mi aspettavo da questo ragazzo spagnolo novità, innovazione e quant'altro. Sinceramente gioca, non so, come Castori, come Bisoli,
in maniera molto tradizionale, ecco, se hai fatto.
Sì, poi dopo è chiaro che qualcosa quando c'ha la palla non è, ecco, io ti parlo della fase non possesso.
Sì, certo.
Poi quando c'ha la fase di possesso, no, quando c'ha la palla qualcosa di diverso lo fa, però ecco, quando non ha la palla io mi aspettavo come un po' il Barcellona, cioè il fatto che no, come un po' il Barcellona, però una squadra che va a attaccarti nella tua metà campo, che cerca di recuperare palla appunto nella tua metà campo, perché poi è più vicino a farti gol, e invece gioca col blocco basso. Il fatto che tu mi venga a dire che il Parma tante volte
ho trovato questo dato, ecco, ora poi magari
è interessante, Giulio,
no, perché poi tra l'altro io osservandoli, no, tra l'altro hanno due centrali circati, valenti, che sono vanno anche in controtendenza, no? Siamo in un calcio dove questi centrali giocano la palla, si buttano dentro, addirittura diventano una mina vagante per l'avversario. Sto pensando a Bastoni, sto pensando a Pavlovic del Milan, ma anche a Ramon del Como, che ho visto a Como contro l'Atalanta, e che da questo punto di vista mi ha impressionato anche per la capacità di palleggio. Questi sono due centrali che, come riconquistano palla, scaricano immediatamente a 5 metri, 6 metri sul primo centrocampista la palla, si guardano bene dal giocarla, per cui il dato è francamente curioso. Ma tornando al Barça e quindi a questo benedetto fuorigioco, te pensi che tutto sommato sia una tattica che sia anche favorita dal VAR semiautomatico?
Assolutamente.
Cioè, e nonostante poi Flick vorrebbe che i guardaline alzassero immediatamente la bandierina, cosa che sappiamo il VAR non lo permette.
Al momento no, io capisco come allenatore, perché eviti dei scatti, soprattutto appunto al Barcellona, veramente dove rischi che il giocatore si faccia male per niente, perché a fine azione l'azione tra virgolette viene annullata per fuorigioco. Però ancora la tecnologia non è arrivata a fermare subito tra virgolette il gioco. Sicuramente, come hai detto te, si bea del fatto che adesso, essendoci il VAR, comunque fuorigiochi vengono fischiati tutti, perché poi bisognerebbe aprire un altro capitolo, però questo calcio non mi sta piacendo, perché invece di diventare più dinamico, più spettacolare, eccetera eccetera, in questo il Barcellona, bisogna essere onesti, invece è controcorrente, perché lo cerca di farlo diventare così, con tutte queste interruzioni, tutte queste perdite di tempo. Sinceramente mi annoia, soprattutto le partite in Italia mi annoiano, e quindi ti dico, il Barcellona fa così anche perché ha l'assoluta certezza che se c'è il fuorigioco viene,
cioè che se lo fanno bene loro lo,
esatto,
viene.
Esatto, e la tecnologia da questo punto di vista ha migliorato,
certo,
lo sport, il calcio, però ecco, a volte lo dovrebbe fare con più velocità e far perdere meno tempo.
Sono esseri umani. Proviamo a batterlo questo Barcellona, Gianluca. Ecco, ragionandoci, effettivamente non hanno grande antidoto sulle corse dalle seconde linee, cioè come fanno?
Sì, esattamente.
E poi c'è anche da dire che sulla transizione c'è tanto spazio dietro ai terzini. Passatemi questa definizione così vetusta di terzino, però mi sembra la più appropriata, ecco. Che dici?
Giulio, hai detto sì, hai detto assolutamente due aspetti dove una squadra avversaria deve lavorare, e cioè sicuramente sulle ripartenze i terzini vengono lasciati spesso volentieri alla mercé dell'uno contro uno e del due o del due contro uno addirittura. E ripeto, non è che c'è Maldini, non so, Cafu, quindi la qualità singola da questo punto di vista un po' ne risente nell'uno contro uno. E l'altra cosa che hai detto benissimo sono gli inserimenti da dietro dei centrocampisti avversari, e tutti e tre, non dico tutti e tre, però insomma sia De Jong che Pedri che comunque lo stesso adesso Dani Olmo non hanno una velocità ciclica di un certo tipo, e soprattutto anche Dani Olmo è un trequartista, addirittura una seconda punta, lo metti a fare, insomma, a tornare indietro, a buttarsi dentro i loro difensori centrali, fanno un po' fatica. Quindi, come hai detto te, sicuramente questi due aspetti dove una squadra avversaria deve battere. Poi ci sono altri aspetti, secondo me, cioè innanzitutto li devi pressare, poi dopo, sia quando c'ha la palla col portiere, li devi andare a prendere alti. Se dopo, come hai detto tu, chiaramente il portiere spingerà la squadra nella metà campo avversaria, beh, insomma, Giulio, non è che davanti c'hanno Haaland che è 1,95 m, che di testa dici, sai, gioco su di lui, anche come struttura me la tiene. Gioca Lewandowski chiaramente hai un pochino più di struttura, quando gioca Ferran Torres, Yamal e appunto Rafinha la struttura ne è poca.
Su questi rinvii quindi puoi andare a fare la guerra.
Certo, e una volta, esatto, che però devi essere bravo sulle seconde palle, una volta che riconquisti sulle seconde palle sai già che sugli esterni vanno in difficoltà, ma guarda, vanno in difficoltà anche sul verticale, perché ti ripeto, su palla scoperta questi invece di scappare rimangono fermi, quindi da questo punto di vista devi tener palla e devi approfittare dei loro spazi che ti lasciano una volta che l'hai riconquistata, perché sai, l'hai detto te prima, uno dice vabbè, io l'aspetto dentro la mia metà campo, questi sbagliano e poi riparto, ma sbagliano su 10 azioni, ne sbagliano una, nove ti fanno male, nove ti tirano in porta, e poi questi quando ti tirano in porta non è che sono, cioè, fanno gol, prendono palo, oppure sì, qualche volta sono umani, qualche volta sbagliano, ma hanno una qualità talmente alta che se l'aspetti, secondo me, ti mettono veramente in difficoltà. Quindi le cose sono due: o li vai a attaccare subito alti e poi, ripeto, li costringi a buttare questa palla alta dove loro non hanno struttura, o se no, chiaramente, se loro la buttano subito dal portiere, devi essere messo bene in campo e sfruttare, sperando, la tua struttura maggiore rispetto a loro e andare subito sulle seconde palle.
Gianluca, un'ultima domanda velocissima.
Sì.
Seconde palle, dici, bisogna essere bravi sulle seconde palle. È un più una questione di organizzazione, di mentalità, o più una, come dire, propensione del calciatore che ha per caratteristiche questa risorsa? Perché io mi ricordo che Fabio Capello ci giocava tanto con i giocatori bravi sulle seconde palle, che poi, ricordiamolo, sono almeno un terzo dei palloni, le palle contese, dei palloni che vengono giocati, sono almeno un terzo di quelli che vediamo in partita.
No, secondo me, Giulio, è una caratteristica che si allena. Ci sono varie esercitazioni, dalla più semplice appunto alla più un pochino più complessa, però è una percezione del campo che si può allenare. Poi è chiaro, c'è chi, come tutte le cose, no? C'è chi ha una sensibilità, tra virgolette, diversa rispetto ad altri, però a mio avviso è una situazione che veramente si può allenare. E come hai detto te, chiaramente quando tu, una squadra avversaria gioca contro una squadra che sa di essere più debole, l'istinto è quello di buttare la palla e poi andare appunto a fare i duelli, quindi ci sta che le grandi squadre poi devono abituarsi anche a lavorare sulle seconde palle, ma secondo me si allena come tutto, poi dopo è chiaro, certi gesti non si possono allenare, ce l'hai dentro di te, certo. È top, però insomma le seconde palle si allenano,
ci si può lavorare.